Buona giornata a tutti, benvenuti. In questo momento io mi trovo, oggi è domenica 5, e io sono a Sant'Orpete per fare una breve registrazione e un breve commento alle letture di oggi, perché ieri sera ci siamo trovati a San Donato, e San Donato ha una caratteristica di avere una bruttissima acustica. E poi Tommaso mi aveva prestato un registratore multidirezionale che però non ha funzionato, quindi quando ieri sera sono andato per trasformarla in MP3 era venuta la prova che con Enzo avevamo fatto in sacrestia, ma non la messa, pur dando il segnale di registrazione non ha registrato niente. Allora ho pensato di sopperire con questa più sintetica registrazione, anche perché so che ci sono delle persone che aspettano questo momento, quindi non volevo deluderle. Nello stesso tempo dovete accontentarvi non della registrazione di quello che è avvenuto, ma di una telecronaca basata sulla memoria di me, che ormai sono bello che andato. Ecco, ieri sera eravamo alle 4, eravamo a San Donato, eravamo più di 60 persone, abbastanza ben distanziati. Il problema, come dicevo, era l'acustica. Non erano presenti giustificati, perché hanno mandato la giustificazione scritta della mamma, Roberto Cozzolino, che era ammalato, so che stamattina sta un po' meglio, insieme con la moglie Lidia. Poi mancava Cristina Parodi e Agostino Rigone, che aveva i figli dalla Germania, e Franca Granero, che aveva scritto Etta, che avevano scritto sulla chat. Etta è fuori Genova. Poi la Silvia Tesi, che doveva accudire i genitori che sono anziani. Noi abbiamo celebrato l'Eucaristia in comunione sempre con tutte le persone che sono in unione con noi, che non in un certo senso, che fanno parte della nostra comunità, una comunità che ha preso coscienza di non essere più una comunità spaziale, ma di essere una comunità universale. Quando ci riuniamo noi abbiamo la consapevolezza di non compiere un atto individuale, un atto esclusivamente in funzione della nostra tranquillità di coscienza, quanto piuttosto di celebrare un sacramento che concerne e riguarda tutta la Chiesa e attraverso la Chiesa universale, che è fondata sulla persona di Gesù, e celebriamo l'Eucaristia in comunione con l'universo intero. Così la memoria va verso la Germania, Fausto, Valeria e Paola, gli amici missionari del Congo, che vorrei ricordare sempre perché sono in pericolo di vita costantemente, perché accerchiati da bande armate di cui il paese ormai prolifera. Poi tutti gli amici della California, in modo particolare Nicola e Giorgio con la moglie Maria, che sono molto anziani, 98 anni mi pare. E poi gli amici di Padova, di Viterbo, di Palermo, della Certosa, di Trento, di Massa, di Puglia, di Sardegna. Alla Certosa adesso si è aggiunto anche un nuovo amico di Pavia, e poi nel Lazio, Sora, in particolare Umberto e Matilde, che sono i due bambini che sono legatissimi a me, che mi aspettano nella seconda metà di agosto, perché ho promesso loro, insieme con la zia Maria Cristina, di fare delle cose. E con loro abbiamo passato tutto il periodo del rintanamento, come lo chiamo io, con videochiamate a non finire. Ancora ieri il mio cellulare era pieno di stickers della piccola Matilde, che ha appena finito la prima elementare. Ecco, io diciamo, abbiamo anche ringraziato Don Carlo per la disponibilità, però non so se un'altra volta ripeteremo l'esperienza a San Donato. Magari dobbiamo vedere, adesso proverò di vedere con San Marco se è possibile San Marco al Molo, ma certamente San Donato è come non celebrare, perché la, veramente l'acustica è disastrosa. Poi ieri sera c'è stato che ho chiamato Enzo al microfono, il quale ha salutato tutti perché almeno tutti lo vedessero. Ha raccontato brevemente quello che ha vissuto, quello che ha passato, i rischi che ci sono stati anche nel ritorno, nelle difficoltà che ha dovuto rimandare. Poi abbiamo messo a disposizione l'ultimo libro di Arturo Paoli, curato da Dino Biggio, che sono la raccolta trascritta dalle registrazioni fatte da Arturo Paoli in conferenze, incontri, ritiri, che è intenso, bello, bello come solo i profeti sanno esserlo lungo il corso della sua lunga vita. Logicamente questi sono una parte di questa raccolta, perché altre registrazioni stanno per essere completate nella trascrizione. E a settembre, ottobre pubblicheremo la liturgia dell'anno B e vedremo poi di metterla a disposizione. Domani mattina alle 10 nella parrocchia della Sacra Famiglia, che è stata la mia prima parrocchia dal dicembre del 1972 fino a... è stata la mia parrocchia, io ero lì nella succursale, lì ho conosciuto tanti ragazzi, tanti bambini che ancora oggi sono in relazione con me e mi portano a battezzare i loro figli. Domani andrò a celebrare il funerale di Benedetta Sivori Iennè del Monte, la mamma di tre dei bambini che erano legatissimi a me e facevano parte del coro di Voci Bianche che io e mio fratello Calogero avevamo messo in piedi, e abbiamo avuto anche dei momenti molto importanti, sia Carlo Felice con il coro di Don Porro e abbiamo fatto anche delle trasferte. Domani la ricorderò e la celebrerò il funerale. Lei, la Benedetta, era la cognata della Anna del Monte, che è stata la unica mia catechista, veramente eccezionale. Poi ho preso io in casa mia negli ultimi anni, quando poi è morta, ed è morta a Calvary perché era assistita dai ragazzi di Calvary a cui lei aveva fatto catechismo. Detto questo, io vorrei subito passare a un breve commento, perché chiaramente questo è una breve sintesi per non deludere quelli che aspettano questo appuntamento domenicale. Siamo alla 14ª domenica del tempo ordinario. Vorrei mettere in evidenza, cerco di ricordare le stesse cose che ho detto ieri sera, nella misura del che il mio Alzheimer me lo consentono. Però penso che me lo consenta. Vorrei mettere in evidenza un aspetto particolare di questa lettura che nessuno mette mai in evidenza, anche perché esigerebbe la conoscenza in parte del Talmud, in parte in grande parte della tradizione giudaica, cosa che invece sono prevalentemente sconosciute nel mondo cristiano e certamente cattolico. La caratteristica di questa domenica è che Matteo, riprendendo il Vangelo di Matteo, che è il Vangelo che accompagna l'anno A, e siamo arrivati al capitolo 11. Il capitolo 11 fa parte del terzo discorso. Noi ormai da anni sappiamo che il Vangelo di Matteo è strutturato come se Gesù avesse proclamato, detto cinque discorsi. È chiaro che questi discorsi non li ha fatti Gesù così come sono scritti nel Vangelo, perché sono una organizzazione dell'autore, che noi chiamiamo Matteo, per presentare Gesù come un nuovo Mosè. Secondo la tradizione giudaica, poi accettata anche da quella cristiana, Mosè è stato l'autore dei primi cinque libri della Bibbia. Quel gruppo di libri, cinque, che noi tecnicamente chiamiamo Pentateuco. Cinque raccolte, cinque rotoli, cinque teche. Questa è la tradizione, però non è vero, perché Mosè non ha scritto, probabilmente ha scritto qualche cosa, ha lasciato scritto qualche cosa, noi non lo sappiamo. Sicuramente Mosè ha parlato, forse qualcuno, la tradizione orale ha mantenuto i discorsi, sicuramente Mosè non ha scritto questi discorsi, però la tradizione, quando si raccolsero dal X secolo in poi, fino in modo particolare nel VI-V secolo avanti Cristo, durante l'esilio di Babilonia, quando furono raccolti i testi definitivi che riprendono un po' la riforma di Giosia del VII secolo avanti Cristo, con la scoperta del Deuteronomio, di una copia del libro del Deuteronomio, che diede origine ad una grande riforma religiosa che potremmo equiparare, tanto per intenderci, alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II in campo cattolico, per dire la portata che ebbe, furono attribuiti a Mosè, che era logico, siccome narrano questi capitoli, questi libri narrano la storia del popolo di Israele dall'uscita dell'Egitto fino alla terra promessa, ecco che vengono attribuite a Mosè. Ma questa è un'attribuzione letteraria. Quello che è certo è che c'è una tradizione orale, che poi diventa una tradizione di raccolte parziali, e nel 444 vengono fatte una raccolta definitiva, che è la Bibbia ebraica che abbiamo oggi e che ancora oggi utilizziamo, sia gli ebrei sia noi cristiani. L'autore, poiché parla agli ebrei, vuole presentare Gesù come un nuovo Mosè. E poiché Mosè è stato il conduttore, il profeta, l'autore letterario e religioso del Pentateuco, cioè dei cinque libri, Matteo fa dire a Gesù cinque discorsi. Questo è un modo orientale tipico per presentare le persone, cioè per metterle in rapporto tra di loro, per dire che Gesù è il nuovo Mosè, che porta una legge rinnovata, oppure meglio ancora, che viene a rinnovare la legge. Gesù stesso dice che non è venuto ad abolire la legge, ma è venuto a portarla a compimento. e usa il verbo plerō, che è un verbo veramente di pienezza, un compimento, portare a pienezza, portare il bicchiere al colmo, in cui non ce ne sta più niente. E riprende esattamente, Gesù riprende tutta la legge. Gesù non distrugge la legge di Mosè, Gesù combatte la religione, che è la deformazione del percorso storico e spirituale che ha fatto Israele. Si è complicato tutto perché è stata, nel lungo il cammino, perché è stata una sovrabbondanza di aggiunte successive, di esplicitazioni successive, che hanno finito per deformare, per nascondere quantomeno il contenuto e le parole iniziali. Quindi Gesù è presentato come un nuovo Mosè. Adesso noi siamo al terzo discorso. Il primo discorso è il discorso della montagna, il discorso delle beatitudini, che possiamo definire come il discorso fondativo, il discorso costituzionale. Chi vuole conoscere qual è la Costituzione del Nuovo Testamento deve per forza leggere i capitoli 5, 6 e 7 e anche in parte 8, perché sono 7 e 8 sono narrativi, comunque 5 e 6 del Vangelo di Matteo. È il discorso programmatico che si apre con una introduzione solenne. Gesù, seduto sul monte delle beatitudini, dice: beati voi poveri, perché vostro è il regno dei cieli. Beati voi miti, quindi ci sono per 8 volte, più una che è stata aggiunta successivamente, l'ultima, per 8 volte, numero importante nella scrittura, perché nella Bibbia il numero 8 è il numero 7 più 1. 7 è il numero della pienezza, per cui dire queste beatitudini contengono veramente il fondamento della felicità, della totale felicità. Più uno, cioè dire che c'è una sovrabbondanza. Non a caso questo numero 8 nella scienza della gematria, cioè la scienza dei numeri, il numero 8 è il numero del Messia, perché è il numero sovrabbondante, è un numero della pienezza compiuta, della pienezza completa, della pienezza ancora più piena. 7 è il numero della totalità. Nel 7 non c'entra più niente. Quante volte devo perdonare al mio fratello? 7 volte? No. Ti dico fino a 7 volte 7, perché 7 significava che oltre non ce ne stava più. Con Gesù c'è qualcosa di più, con la venuta di Gesù c'è qualcosa di più, c'è una pienezza maggiore. Ecco allora l'uso del verbo greco plerō o il sostantivo pleroma, è proprio una cosa, come dire, anche se ci vuoi pigiare ancora di più, non ci sta più nulla, perché c'è tutto. E Matteo questo verbo e questo sostantivo lo usa spesso, anche San Paolo lo usa, per esempio in Galati 4:4, quando venne la pienezza del tempo, e nella pienezza usa il sostantivo pleroma, pleroma thou chronu. Quando venne la pienezza del tempo, Gesù, nato da donna, nato sotto la legge. Questa è la certezza che noi abbiamo. Gesù è un israelita ed è un uomo. È un figlio di una donna ed è figlio della Torah. E se perdiamo questo orizzonte, noi avremo il rischio costante di deformare l'insegnamento di Gesù. Quindi nel secondo discorso, questo è il primo discorso, il secondo discorso è il discorso missionario, che si trova nel capitolo 10. Gesù invia i suoi discepoli a due, da cui poi i testimoni di Geova prenderanno la metodologia e si fermeranno lì, però. li manda 2 a 2 in coppia, anche i carabinieri vanno in coppia 2 a 2, per dire che il messaggio di liberazione, il messaggio del Vangelo, il messaggio del Regno di Dio non può fermarsi al popolo di Israele, ma devi andare per i villaggi, devi andare fuori. Gesù vive sempre ai bordi del paese di Israele, vive sempre ai confini con gli altri popoli, vive sempre aperto per dire che il confine non è una chiusura, ma il confine è un tramite. E se il confine chiude, noi scompariamo. Il confine è una cerniera, è un ponte, è la possibilità di passare da una parte all'altra. E guardate che se lo applicassimo oggi, questo ci darebbe il senso, il concetto di una umanità completamente diversa. Noi siamo nati per essere proiettati verso l'alterità, verso gli altri, verso la comunicazione, verso lo scambio. Ogni chiusura è un chiodo che si batte, un chiodo battuto sulla cassa da morto. Ogni chiusura. Tutte le più grandi civiltà, molto più importanti forse delle nostre, cito semplicemente le civiltà precolombiane, sono scomparse. E sono scomparse perché si sono chiuse all'interno, non potevano fare diversamente. Si sono chiuse in sé, tanto che con l'invasione che ha inizio e la colonizzazione che ha inizio con Cristoforo Colombo, erano talmente fragili che è bastato semplicemente il contatto con gli occidentali venuti da lontano per fare piazza pulita, perché non erano assolutamente immunizzati. Ecco perché bisogna avere la capacità di saper guardare oltre le proprie paure. Il coraggio che si deve avere non è mai un coraggio che nasce dall'esterno. Il coraggio è il risultato dell'esperienza di tutte le paure. Dopo aver sperimentato tutte le paure, la persona si ritrova il coraggio come il risultato primario della elaborazione di tutte le forme di paura. Il terzo discorso è quello in cui siamo noi. I capitoli 11 e 12 sono l'introduzione a questo terzo discorso, che si svolge tutto nel capitolo 13, dove vengono descritte 7 parabole, le cosiddette parabole del regno. Le parabole del regno, 7 parabole. Notate come Matteo predilige i numeri. Per dire che se si vuole la descrizione totale del Regno di Dio ci sono 7 parabole. No, qui c'è tutto, non c'è bisogno di cercare altro, perché qui c'è la descrizione, la fisionomia definitiva del Regno di Dio. I capitoli 11 e 12, che sono una sezione narrativa in cui si raccontano fatti ed eventi, Matteo introduce questo discorso. Noi siamo proprio nel capitolo 11, verso la fine. Poi c'è il quarto discorso, che è il capitolo 18, che è il discorso comunitario, il discorso ecclesiale, il discorso dei rapporti all'interno tra credenti, e infine c'è il discorso escatologico, il discorso della fine. Quindi c'è il discorso dell'avevo fame, avevo sete, del giudizio finale, che non dobbiamo vederlo come un tribunale finale, dobbiamo vederlo come l'esito delle nostre scelte. Quale sarà l'esito della nostra vita, delle modalità del nostro esistere? Perché se viviamo in un certo modo noi avremo un certo esito, se viviamo in un altro sarà in un altro esito. Chi siamo veramente? E allora ecco il discorso della fine. Notate che c'è una logica in tutto questo. Le beatitudini, cioè il progetto della felicità. Il secondo discorso è: questa felicità non può essere chiusa in se stessa, ma deve diventare missionaria. Discorso missionario del capitolo 10. Poi il terzo discorso, questo discorso missionario, si conclude nella pienezza dell'universalità, che è il mistero, la chiarezza, la descrizione del regno di Dio, cioè il progetto di una nuova umanità basata sulle relazioni personali e tra i popoli. Poi c'è all'interno dei singoli gruppi, delle singole espressioni, il discorso ecclesiale, cioè quali sono, quali devono essere le modalità di rapporto all'interno dei gruppi credenti, la famiglia, applichiamola a noi, la famiglia, la parrocchia, i credenti tra di loro, le varie comunità, i vari gruppi, le varie formazioni, eccetera, le varie esperienze, e infine il discorso dell'umanità intera che conclude il proprio cammino, poiché tutti siamo chiamati alla morte, che è la nostra vocazione primaria. Noi abbiamo il dovere di interrogarci in che modo camminiamo verso questo appuntamento. Non possiamo arrivarci da soli. E allora ecco, ma dobbiamo arrivarci con tutti. Ed è un progetto che non riguarda soltanto i credenti, ma riguarda il mondo intero. Tutte le genti si converranno verso il giudice supremo, che rivelerà la natura di ciascuno. Il giudizio finale è la rivelazione della natura di ciascuno. Chi sei stato, come sei stato. E se noi possiamo dire oggi, io sono chi sono stato. E se noi ieri, nel passato, abbiamo potuto dire io sarò nel futuro chi sono stato nel passato, allora abbiamo adempiuto e compiuto la legge, perché abbiamo vissuto secondo il timbro che abbiamo indelebile in ciascuno di noi, che è il timbro della immagine di Dio. Allora, in questa domenica, leggiamo la prima lettura, poi leggiamo il Salmo e il Vangelo, e poi metterò in evidenza, come ho detto prima, un elemento che di norma non è preso in considerazione perché non è conosciuto, insomma, viene preso così alla lettera senza sapere quali sono le ragioni quali sono i fondamenti di queste affermazioni. Prima di introdurci alla lettura, alla proclamazione delle letture, ci raccogliamo un momento. Ci segniamo con il segno cristiano per eccellenza, che è il segno della croce. Beshem Ahav, Veaben, Veruach Hakodesh, Elohim Echad. Nel raccogliere tutte le nostre intenzioni, oltre a quelle che ho detto, Enzo ieri ci ha chiesto di ricordare un suo amico di Ankara, un suo amico turco, deceduto in questa settimana passata, di nome Hamet. Poi invece Claudio, il marito di Anna Maria, erano presenti anch'essi ieri pomeriggio a San Donato, ci ha chiesto di ricordare Axel, un suo vecchio amico, un suo caro amico e collega, di Claudio, che è deceduto il 18 giugno. Poi c'è Katia, cugina di Claudio, che ieri ha fatto compiuto gli anni, però è un compleanno un po' amaro perché lei convive con il cancro. Poi c'è Alessandra, sempre cugina di Claudio, che domani, lunedì, inizia la radioterapia anch'essa per un cancro. E infine ricordiamo anche Sergio, il papà di Anna Maria, che frequenta San Torpete, alla sua venerabile età di 94 anni, che comincia ad avere cedimenti, però, come dire, è anche nella logica delle cose, però Sergio è una bellissima persona e lo vogliamo ricordare perché è un nostro amico e lo vediamo spesso qui da noi. Ha vissuto tutta la sua vita fino ad oggi proprio in questa tensione di ricerca verso la autenticità del regno di Dio. Insieme con tutte queste persone vorrei ricordare tutte le persone di cui ho parlato all'inizio, tutte le città dove si trovano le nostre amiche. Vorrei ricordare Maria, una vecchietta di 95 anni che ho incontrato venerdì scorso il pomeriggio, che è stanca di vivere, però non si lamenta. E poi tutte le persone che si affidano a noi in qualsiasi modo, sono tante. Ieri c'erano presenti anche da Ceriale Giovanni e Maria Rita, che sono venuti apposta per celebrare l'Eucaristia con noi. Questo è commovente perché a Ceriale sono chilometri e chilometri, poi con tutte quelle code che ci sono per adesso qui nella martoriata Liguria, è una doppio coraggio per venire a Genova. Poi vorrei ricordare anche il prete che viene mercoledì da Brescia e che si ferma due giorni qui da me perché avremo uno scambio di idee, di spiritualità, di persone. E poi anche altre persone di cui non dico nulla per rispetto della loro privacy, che sono in contatto con me, che in questo periodo sono sempre stato in rapporto con loro. Li mettiamo tutti su questo altare e in questa celebrazione, come abbiamo fatto ieri nell'Eucaristia, tutte le vostre famiglie, in modo particolare i vostri nipoti, che sono quelli verso i quali abbiamo molti debiti noi adulti. Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli e doni ai miti l'eredità del tuo regno, rendici poveri, liberi ed esultanti a imitazione del Cristo tuo Figlio, per portare con lui il giogo soave della croce e annunziare agli uomini e alle donne la gioia che viene da te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, state molto attenti a questa lettura tratta dal capitolo 9 del profeta Zaccaria. Il profeta Zaccaria lo possiamo datare intorno al III secolo avanti Cristo, quindi è molto recente. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il fiume di cui parla è l'Eufrate. Ritornello del Salmo responsoriale, il Salmo 145, numerazione ebraica, 144, numerazione greca. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole. È buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Vangelo di oggi è tratto dal capitolo 11, dai versetti 25-30. Il Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La prima lettura nella visione del profeta Zaccaria, che vive nel terzo secolo, quindi siamo ormai in un tempo in cui si è concluso dall'esodo di Babilonia, si è costituito il canone delle scritture, si comincia a riflettere in un modo abbastanza approfondito sulla storia passata, e il profeta invita la collina di Sion, su cui poggia Gerusalemme, e la città di Gerusalemme, che è la capitale, che è la sede, la capitale di Israele, ma è anche la sede del trono di Dio nel suo tempio, ad accogliere il re Messia a dorso di un asino, con il compito, e la sua sola presenza farà scomparire i carri e i cavalli. Addirittura, dice il profeta, farà sparire il carro da guerra da Efraim, la tribù del sud, e il cavallo da Gerusalemme. Questo l'invito, la descrizione di accogliere il Messia sull'asino, è un invito a riconsiderare la figura di Davide. Davide è entrato in Gerusalemme a dorso di un'asina. E questa figura di Davide è messa in contrapposizione con la figura di Salomone. Salomone, decimo secolo avanti Cristo, il re che ha dato una struttura statale al popolo di Israele e che ha portato nel decimo secolo, si sono addomesticati i cavalli per l'uso, anche per l'uso militare, prevalentemente per l'uso militare, e Salomone, che pur porta nel nome Shalom, il nome della pace, è l'uomo che ha organizzato l'esercito di Israele, armandolo di carri, di cavalli, di carri. Qual è la differenza tra l'asino con cui viene, si presenta il re mite Davide, che poi nella vita non fu mite, fu un guerrafondaio anche lui? Però qui è chiaro che si creano degli ideali, degli stereotipi. Anche Gesù, come vedremo, si rifarà a Davide, però trasformandone radicalmente la figura. Qual è la differenza tra il re che entra su un asino e Salomone che viaggia sul cavallo e sul carro trainato dai cavalli? È molto semplice. L'asino è un amico dell'uomo, l'asino è un compagno dell'uomo, perché è uno dei fondamenti della famiglia, del gruppo sociale, perché l'asino lavora, l'asino collabora con l'uomo a dissodare la terra, a portare i frutti, e quello che mantiene, che subisce la fatica della vita, ma è una fatica operosa, una fatica che genera il nutrimento e la vita. Il cavallo e il cavaliere e il carro potremmo equipararli a un carro armato. Per l'epoca erano un carro armato e quindi sono strumento di guerra. E la differenza è proprio qui. Mentre Salomone è il re del dominio, il re che cerca di espandersi come più che può, il re che invade, il re che combatte. Davide, Gesù si presentano a dorso di un asino. Gesù entra a Gerusalemme tra le grida festose nel giorno delle palme, ma è un re mite, un re umile che può dire venite a me voi tutti che siete attenti, stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Guardate la impostazione totalmente contraria e opposta. Mentre il carro armato distrugge tutto ciò che incontra ed è uno strumento di morte, Gesù sull'asino porta consolazione. Io vi darò ristoro. E questo ristoro che Gesù dà è una gioia di vivere, è una consapevolezza di lotta, è un invito a non scoraggiarsi, perché nessuno di coloro che è stanco o oppresso può considerarsi solo. E invita, non, guardate come Gesù non elimina le difficoltà della vita. Nella tradizione giudaica i rabbini insegnano che il giogo della legge pesante, e non tutti riescono a portarlo, tant'è vero che la tradizione ebraica dice che ogni pio giudeo deve osservare 613 precetti. Tutta la Torah si condensa in 613 precetti. 613 precetti perché? Perché la parola Torah in ebraico corrisponde al numero 611, a cui si aggiungono i due comandamenti, in cui i primi due comandamenti dove il Signore parla in prima persona. 611 più l'identità di Dio formano 613. Questi 613 obblighi sono divisi in due categorie. Sono i precetti negativi, che sono 365 giorni, 365, uno per ogni giorno dell'anno, ma devono essere osservati tutti insieme. Però essi numericamente rappresentano il tempo, cioè rappresentano l'anno. E 248 positivi che rappresentano lo spazio, e cioè rappresentano il 248, secondo le cognizioni dell'epoca, erano le parti in cui si divideva, si componeva il corpo umano, nervi, vene, ossa e tutto il resto, articolazioni, tutto. Ci sono, secondo gli antichi, 248 pezzi. Allora 248 pezzi, lo spazio, più 365 fanno 613. Quasi a dire che tutta la vita spazio-temporale, tutta la vita che noi viviamo diluita nel tempo, ma di cui abbiamo una comprensione, deve essere sotto il segno della legge. San Paolo, nella lettera ai Romani, per esprimere questo, dirà: sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Cioè sempre, comunque, dovunque. L'unica cosa che era un po' problematica è il fatto che i farisei, che nonostante fossero molto vicini al popolo, era il gruppo del Sinedrio molto vicino al popolo, erano laici, non ripensavano che il popolo non potesse osservare tutti i precetti perché non era in grado di farlo. E per questo dicevano che la maggior parte erano proprio fuori, nonostante fossero obbligati, erano fuori dalla salvezza. E solo i farisei, che appunto vuol dire puro, solo loro potevano, riuscivano a salvarsi. E come oggi i testimoni di Geova, che si limitano ad essere 244.000 segnati secondo il numero dell'Apocalisse, e si salverebbero soltanto questo numero qui, cioè solo loro. Voi capite che è una semplice idiozia, una cosa del genere, significa stravolgere, passa un'ambulanza, significa stravolgere radicalmente il senso e prenderlo in termini, in forma fondamentalista. Gli uomini sono tenuti ad osservare tutti i 613 precetti, le donne invece i 248 precetti positivi, perché la donna non può frequentare la sinagoga. All'epoca di Gesù doveva stare a casa, però aveva il privilegio di accendere la candela, la fiammella che dava inizio al sabato, il momento in cui Dio concede ad ogni israelita una seconda anima per poter portare il giogo leggero e soave del sabato, perché il sabato è il giorno del Signore per eccellenza. Quindi Gesù dice, perché dice prendete il mio giogo? Perché per la tradizione giudaica la legge è un peso, osservare la legge è un peso. Gesù invece la trasforma, la porta a compimento, cioè la libera da tutte le incrostazioni che gli uomini e le tradizioni vi hanno messo sopra, e la purifica e la riporta alla sua essenza. Qual è l'essenza? Quella del Levitico. Quella del Levitico. Ama il prossimo tuo come te stesso, che è il riflesso dell'amore di Dio sopra ogni cosa. Ama Dio sopra ogni cosa, ama il prossimo tuo come te stesso. Cioè la legge dell'amore, vissuto in orizzontalità e in verticalità. Questo è il significato della croce. La croce ha due aste, una verticale e una orizzontale, proprio per dirci che Gesù è il testimone visibile di questo amore totale donato all'umanità, che è il segno della visibilità dell'amore per il Dio e dell'amore di Dio verso l'umanità. Dice il Talmud, un rabbino di cui si riportano le parole nel Talmud di Babilonia, dice: accogliete ciascuno con benevolenza. Notate, non dice accogliete l'ebreo con benevolenza, ma accogliete ciascuno con benevolenza. Venite voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Accogliere con benevolenza significa non avere preclusione. Accogliere con benevolenza significa non essere prevenuti. Significa non avere pregiudizi. E quindi significa prendersi cura, avere cura dell'altro. Perché se noi riusciamo a comprendere come questo mite re che viene, e non viene per governare, non viene per esercitare un potere, viene per dare ristoro. Il re mite di cui si parla, Giovanni lo trasformerà, lo identificherà, Giovanni 10 lo identificherà con il pastore. Io sono il pastore bello, kalos, io sono il pastore, che purtroppo traducono con il termine buono. No, non è buono, il senso etico è bello, che non è una forma di estetismo esteriore. Io sono il pastore bello, cioè il pastore che si prende cura delle pecore. Non è il pastore che tosa le pecore. Non è il politico che si serve sempre in nome del popolo per fare i suoi porci comodi. Il pastore è colui che cura la pecora ferita, che cerca la pecora smarrita. Cioè il pastore è colui che spende la propria vita per far sì che il suo gregge, le sue pecore, stiano bene, perché sono loro che lo nutrono di lana, lo nutrono di latte, lo nutrono di proliferazione di agnelli. E allora è nello stesso tempo Gesù che invita. Qual è la ragione? La ragione di questo è perché io sono mite e umile di cuore. Torna la parola che c'è nelle beatitudini: beati i miti, perché erediteranno la terra. Notate come si legano tutto nella Bibbia. Mite e umile riguardo al cuore. Gesù non è un prepotente, non è uno che sfrutta, non è uno che vede il popolo come una mucca da mungere. Gesù è colui che invita il popolo a ritrovare la propria dignità, la propria coscienza e la propria consistenza. Io sono mite e sono qui per aiutarvi ad essere sempre voi stessi. Gesù si presenta in un modo alternativo ai farisei. I farisei dicono che per il popolo minuto non c'è salvezza. Gesù viene a dire proprio a loro che sono essi il soggetto della predilezione di Dio. È un cambiamento radicale. Gesù si oppone a Salomone, si oppone a qualsiasi forma di oppressione, perché riprende il percorso, il cammino che il suo popolo ha fatto nell'Esodo. E l'asino su cui Gesù entra a Gerusalemme, l'asino di cui si parla nella prima lettura, è basato proprio su questo rendimento di grazie, in questa berakà, la benedizione, fonte di fecondità. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Allora vuol dire che se c'è da parte nostra l'atteggiamento di ascolto profondo, e l'ascolto profondo è la capacità di relazionarsi senza preclusione, senza prevenzione, allora saranno veramente non tanto i sempliciotti, saranno i puri di cuore quelli che sapranno rivelare le cose di Dio, perché le scopriranno in sé. Dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo secondo: soltanto chi possiede lo Spirito può conoscere le profondità di Dio. Gesù si presenta come un rabbi rivoluzionario, e cioè un rabbi che viene a dire, a differenza dei farisei, che nessuno è escluso dalla possibilità di incontrare Dio. Nessuno. Non vi sono nel regno di Gesù privilegiati. E presentandolo come mite e umile di cuore, Matteo si inserisce nella visione giudaica che preannuncia un Messia mansueto e pacifico. Ecco il testo di Shammai, il Rabbi Shammai, che nella Mishnah, nel trattato Avot, cioè i padri, insegna: ricevi ogni uomo con un'espressione cordiale. Quasi a dire che ogni persona che noi incontriamo ha diritto ad un nostro sorriso, ad un nostro atteggiamento di benevolenza preventiva, senza pregiudizi. Gesù non dice: prima di venire da me vai a fare un'offerta alla Chiesa, prima di venire da me, prima di accostarti alla comunione, vai a confessarti. Notate? Guardate le parole. Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Le credenziali sono la nostra fragilità, che Luca tradurrà nel capitolo 15 al versetto 1 con l'espressione formidabile che noi abbiamo commentato nel libro Il padre che fu madre. Testo testuale: tutti i peccatori si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo, i farisei e gli scribi invece mormoravano tra di loro. Questa è la differenza. I presuntuosi pensano di avere la salvezza da solo. Coloro che dicono contro i musulmani, contro i protestanti, io qui ho trovato a bizzeffe lettere anonime di accuse di essere protestante, di essere eretico, perché i protestanti, ecco, questa è la prova. Recentemente c'è stato anche un manifesto appeso fuori, un foglio di carta appeso fuori con la Chiesa cattolica non è una Chiesa protestante, lei ne ha fatto una Chiesa protestante, ricordati. Sì, io mi ricordo. Ecco, mi ricordo che il Vangelo dice: venite a me voi tutti. La caratteristica, le condizioni sono la fragilità umana. Chiunque pretende di avere la verità, chiunque pretende di avere la proprietà di Dio, è un deicida, è un assassino dell'umanità. Dio è venuto per tutti, poi storicamente ognuno fa il proprio percorso e incontra Dio secondo le proprie esperienze. Il Vangelo di oggi, in questo rapporto, il Vangelo come la prima lettura, in questo rapporto tra asino e cavallo, ma nello stesso tempo anche in questo modo in cui Gesù si presenta, notate il ringraziamento al Padre per fare un'esperienza di emarginazione. Gesù si rivolge agli emarginati, cioè a tutti coloro che hanno consapevolezza della loro fragilità. E credo che questo Vangelo di oggi, nella sua semplicità, si rivolga in modo particolare a coloro che detengono le leve dell'informazione e quindi gli strumenti della conoscenza. Gesù porta questo strumento, viene a fare una rivelazione, viene a dire ai poveri: guardate che voi avete dei diritti, è il primo diritto, è il diritto alla riconoscenza di Dio, non alla riconoscenza verso Dio. Il diritto alla riconoscenza da parte di Dio: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, a coloro che macchinano, a coloro che pretendono di governare, a coloro che presumono di avere le soluzioni, a coloro che credono di essere, di manipolare per poter realizzare i propri disegni, che sono disegni osceni. ti rendo lode, hai rivelato ai piccoli e non ai sapienti, cioè coloro che avrebbero gli strumenti per comprendere la realtà, i sapienti, sono un impedimento al cammino della storia. Coloro che sono piccoli e che il potere, i sapienti, escludono dalla vita, dalla comprensione, dalla conoscenza, costoro sono i detentori della vera sapienza. Creare e alimentare un clima di paura per avere terreno fertile e far passare leggi razziste e disumane contro immigrati e gruppi di minoranze senza tutele, che altrimenti non sarebbero state mai approvate, è un atteggiamento, quella sapienza che crede di essere furba e che attira su di sé la condanna non solo del profeta Isaia, l'esclusione da parte di Gesù che sceglie coloro che sono esclusi, manipolati, manovrati, ai quali porta e annunzia ristoro. Gesù è un leader che ha un'autorità che nasce dalla sua autorevolezza. Egli è autorevole perché non si fa caricare sulle spalle dei poveri, ma si fa carico della povertà, dei pesi dei poveri, del popolo, e si pone davanti adesso in un cammino per essere modello non di autorità ma di umiltà e mitezza, dove l'umiltà non è abbassarsi e umiliarsi. L'umiltà nella Bibbia è sinonimo di verità. L'umile è colui che ha la coscienza talmente libera da essere in grado di riconoscere i propri pregi, cioè le proprie doti naturali o acquisite, e i propri limiti, i propri difetti. L'autorità nella Chiesa entra in crisi quando si pone come comando irragionevole, cioè quando comanda senza dare ragioni. È quello che normalmente fanno i vescovi. E ad essi, e impone comportamenti e modelli che aumentano la pesantezza del fardello, non la riducono. Filippesi, portate i pesi gli uni degli altri. Portate i pesi gli uni degli altri. È quello che Ben Shira dice in quella massima che è scritta nell'atrio delle Nazioni Unite e che noi abbiamo citato diverse volte, del XII secolo, Ben Shiraz. Tutti gli uomini sono figli di Adamo. Le sofferenze di uno sono le sofferenze di tutti. Se tu non riconosci la sofferenza dell'altro, non sei degno di essere chiamato figlio dell'uomo. Perché noi siamo un corpo solo, siamo una unità che deve avere come mira il regno di Dio, cioè la possibilità di creare un mondo basato su relazioni basato su un mondo in cui la relazione reciproca, con tutte le sue conseguenze di accoglienza, accettazione, è veramente la più grande rivoluzione che noi possiamo fare. Infine, l'ultimo breve pensiero, questo rapporto tra asino e cavallo, l'unico che lo ha capito lo ha compreso in profondità è stato Papa Giovanni, il quale 3 mesi prima di morire, nella Pasqua, nel mese di aprile del 1963, pubblicò il suo testamento, La Pacem in Terris, in cui definisce la guerra come, in latino guerra si dice bellum, che è un neutro, lo definisce alienum a razione, che tradotto alla lettera vuol dire roba da pazzi, facendo giustizia di qualsiasi forma di guerra. Fino al 1963, nella morale, nella dottrina della Chiesa Cattolica, vigeva il concetto di guerra giusta. Perché vi era una guerra giusta. Quale fosse questa guerra giusta bisognava valutarla momento per momento. Però questa serviva per giustificare tante guerre. Purtroppo continuerà anche dopo, perché l'enciclica di Papa Giovanni, La Pacem in Terris, non fu accolta nemmeno dal Vaticano. L'Osservatore Romano la boicottò. La tradussero in un modo attorcigliato, contorto, per nascondere quello che il Papa voleva dire. L'artefice di questo in modo particolare fu il cardinale Ottaviani, che era oppositore acerrimo di Papa Giovanni. Egli era il prefetto del Santo Uffizio. E ancora al tempo di Paolo VI, subito dopo la morte di Papa Giovanni, dopo il concilio, quando fu la guerra nel Vietnam, nel 1968 il cardinale Lercaro fece un grandissimo discorso a Bologna del 1 gennaio del 68, in cui invitò l'America, gli Stati Uniti guidati da Johnson, a unilateralmente a abbandonare il Vietnam e lasciarlo nella disponibilità dei vietnamiti e a cessare i bombardamenti, perché la guerra, qualsiasi guerra, era immorale. La conclusione, è uscito adesso un volume con tutto l'epistolario, tutti i documenti di questo evento, di questo fatto che riguardano il cardinale Lercaro del Mulino, curato da Alberto Melloni, intitolato Memorie, in cui si narra attraverso la lettura dei documenti la destituzione del cardinale Lercaro, il primo cardinale della storia che fu destituito dalla carica di arcivescovo di Bologna, in punizione di quel discorso. Paolo VI, che era un grande papa, ma un papa timido, che forse timido è anche poco, che aveva paura, accettò, non colse l'occasione per smentire la propria curia, perché crearono le condizioni e i documenti anche ad insaputa del Papa per costringere il cardinale Lercaro, perché metteva a rischio, a repentaglio, la sicurezza dell'Occidente criticando gli Stati Uniti. Nonostante Giovanni XXIII, tutto questo è arrivato anche durante il pontificato di Paolo VI. Poi è arrivato Giovanni Paolo II, l'imperatore polacco, che con Reagan ha stretto un patto diabolico e perverso per il sostegno alla Polonia. E così la chiesa di Wojtyła si legò come quella di Benedetto XVI, si legò a doppia mandata con la politica degli Stati, una politica estera e interna degli Stati Uniti, per arrivare oggi allo scempio che noi vediamo. Ecco, alienum a ratione, e bisogna dare la vita per queste cose. Il cardinale Lercaro si dimise da arcivescovo di Bologna. Non rinunziò, anzi pretese di conoscere le ragioni che non gli furono mai rivelate. Un vero scandalo, un vero scandalo. Ecco, venite a me, voi tutti che siete affaticati, che siete stanchi e oppressi. Pensando a queste parole, pensando a questi uomini che hanno dato letteralmente la vita senza venir meno alla loro identità, alla loro coscienza, noi guardiamo avanti e se vogliamo imparare ad essere autorevoli e a non avere paura di essere testimoni, dobbiamo imparare a saper sorridere. E l'Eucaristia è la scuola in cui Dio sorride alla nostra fragilità, sorride alla nostra condizione, ci accoglie così come siamo, senza pretendere che siamo diversi. Ci accoglie con l'amitezza che non è debolezza, con l'amitezza che invece è l'espressione della forza interiore e l'umiltà non è la rassegnazione, ma è la capacità di intuire la natura e la verità delle cose che poi noi, con la quale noi ci nutriamo attraverso i segni poveri del pane, del vino, dell'acqua, della fraternità e della cosmicità, perché sempre e comunque noi siamo una parte di un universo intero. E non possiamo mai vivere parcellizzati a vivere nel nostro piccolo perché noi abbiamo un cuore che non ha confine, perché il cuore di Dio risplende e comprende anche il nostro cuore, che pertanto per la proprietà transitiva è un cuore altrettanto universale, altrettanto sconfinato. Solo chi ama sconfinatamente e senza condizione, solo chi ama a perdere, acquisisce per natura e per grazia l'autorevolezza indiscutibile. Raccogliendo ancora una volta tutte le nostre realtà, così come sono, nella fragilità, ma anche nella gioia di noi stessi, mentre ci raccogliamo tutti insieme sotto il segno della paternità di Dio, e mentre mando un saluto particolare a Sandra, Alessandra di Firenze, e mentre invio un caldissimo abbraccio ad Alfonso Di Corlo, che questa settimana non ho potuto, proprio non ce l'ho fatta materialmente sentire, ma mi riservo di farlo in questi giorni, a cui invio proprio un saluto particolare per a lui e a tutta la tribù che sta sopra di lui e con la quale lui convive e condivide tutto quello che vive e sperimenta. Pensate che prende gli appunti delle cose che magari legge sui libri di Arturo Paoli oppure più modestamente, delle cose che dico e va dai nipoti e dice: questo dovete ascoltarlo perché vi fa bene. Questo, io penso che prima o dopo i nipoti lo denunceranno per stalking paolino, no? Però è bello questo, perché c'è una condivisione con i nipoti che è veramente straordinaria. Cioè, 12 nipoti, non ce li ha tutti lì, ma molti sono, diversi sono in giro per il mondo, però quelli che ha sotto vivono una bella relazione. Io ho sentito, ho visto le nipoti che parlano del nonno come se fosse la luce dei loro occhi. E allora volevo questo Padre Nostro recitarlo insieme con lui, con la moglie Fidalba, con la sua famiglia e anche con tutti, con Alessandra di Firenze, con la Fleana qui a Genova, con tutte le persone che sono con la Maria Rosa, che ieri mi ha detto che il figlio e la nuora aspettano un bambino e sarebbe il primo nipotino per lei, e speriamo che questo nipotino porti una ragione ulteriore per una vita di relazione molto molto bella, molto buona. Padre nostro che sei nei cieli, avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Yitkadash Shemach, venga il tuo regno, Tette Malkuttach, sia fatta la tua volontà, Titi Aved Reutach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Ken Bearcha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana, Secum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Affianachna Shevachna Lachayevayena. E non abbandonarci alla tentazione, Veale Talina Lenision, ma liberaci dal male, e la Pesena Min Beisha. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò, dice il Signore. Concludiamo con la preghiera conclusiva e la benedizione finale. Oggi il profeta Zaccaria ci ha invitati ha invitato Gerusalemme e Sion a gioire e a lodare. E questa benedizione, questa preghiera finale, vorrei dedicarla a padre Giovanni Claudio Bottini, che a Gerusalemme è stato mio docente di Sacra Scrittura per l'Opera Lucana, col quale ho il privilegio di essere amico e col quale di tanto in tanto ci scriviamo, e ogni anno al 22 dicembre ricordiamo le nostre mamme e i nostri defunti. Sono molto legato a lui perché tra le persone che ho incontrato nella mia vita è veramente stato un modello, e posso dire che egli rappresenta nella sua esistenza, nel suo modo di essere frate, di essere prete, mi ha trasmesso questa mitezza e questa umiltà di Gesù, che in lui è incarnata senza posa, un uomo di immensa, che però non la svende per apparire, ma che attraverso la quale ha formato generazioni intere. Oggi vive ancora a Gerusalemme e io lo invidio un po' perché vorrei essere là, ma nello stesso tempo non sono pentito di essere qua, perché se non fossi qua non sarei con voi. E allora il mio cuore è diviso, o meglio, siccome secondo i rabbini il cuore si dice lev, ma anche levav, ci sono le due B, e quindi io amo Dio sia stando a San Torpete sia stando a Gerusalemme, e nel desiderio sono a Gerusalemme, nella realtà sono a Genova, a San Torpete, e uniamo le due cose. Questo tre d'union è per me il padre Bottini che mi lega alla Gerusalemme della terra e spero anche alla Gerusalemme del cielo. Con lui io non ho veramente un rapporto interiore buono, molto buono, e gli sono grato perché è sempre stato un punto di riferimento notevole per me. È la prima volta che lo dico, perché questa cosa l'ho sempre tenuta riservata nel mio cuore, ma oggi che il Padre, che Gesù ringrazia il Padre per aver nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti, di averle rivelate agli uomini, mi è venuta spontanea di doverla comunicare a voi, che siete la parte migliore di me. O Dio Padre, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore che dona esultanza alla figlia di Sion, nostra madre, ci benedica e ci protegga. Amen. Il Signore che viene addosso di un asino e non di un cavallo, ci doni il germe della non violenza. Amen. Il Signore che alimenta e nutre il nostro cuore con il suo spirito, ci liberi da ogni grettezza. Amen. Il Signore che benedice il Padre perché si rivela ai piccoli e agli umili, ci doni la sua pace. Amen. Il Signore che accoglie chi ha bisogno di ristoro e di dignità, sia davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore che viene mite e umile di cuore, sia dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Il Signore che dona il suo giogo dolce e leggero, sia accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi, sui nostri cari, sui nostri defunti, e vi rimanga sempre. Amen. Termina qui questa liturgia in cui per noi il Logos carne fu fatto come memoriale del Signore risorto. Finisce questa liturgia. Inizia ora la Pasqua della nostra vita come sacramento di testimonianza, avendo la consapevolezza che noi siamo responsabili della credibilità di Dio attraverso l'autorevolezza della nostra credibilità. Andiamo nel mondo con la fortezza dello Spirito del Signore Gesù. Ti rendiamo grazie, Signore risorto, perché resti con noi ogni giorno accanto a noi nel sacramento della vita di ogni giorno. Eccoci qua. A tutti un abbraccio caloroso, un abbraccio affettuoso, un abbraccio carico di amicizia e fraternità, e ci prepariamo a ricevere il nuovo vescovo, un frate minore proveniente da Padova, Marco Tasca, che verrà consacrato vescovo il giorno 11 luglio, quindi sabato prossimo, in piazza della Vittoria. Verso Natale lo andrò a trovare e gli dirò alcune cose, vediamo un po' come si mettono le cose. Certamente il ringraziamento che dobbiamo fare al Signore per questo arrivo è che viene da fuori Genova, e quindi il ciò che aspettavamo speriamo che sia arrivato. È da anni che noi diciamo che aspettiamo un liberatore, un Ciro che venga da Babilonia. Ecco, questa volta viene da Padova, che chissà che Sant'Antonio non ha fatto veramente, non ha avuto misericordia e pietà di Genova. Saremo attenti, non abbiamo nessuna preclusione, nessuna prevenzione nei suoi confronti, ma saremo fortemente collaborativi nella speranza e nella preghiera che lo sia anche lui, perché deve sapere che non è il padrone della diocesi, ma è il servo dei figli di Dio. Auguro a tutti una buona domenica, auguro a tutti una buona settimana, e ricordiamoci durante la settimana di farci carico, vivendo e offrendo tutto quello che viviamo, di tutti coloro che abbiamo ricordato nell'Eucaristia, ma in modo particolare ci facciamo carico di tutti i migranti che vivono ai bordi delle nazioni che si definiscono cristiane cattoliche, e che con il rosario in mano tengono lontani i prediletti da Dio. Per tutti coloro che vivono sotto le guerre, che sono alimentate dal mercato delle armi in cui l'Italia eccelle e di cui dovrà rendere conto, nella speranza che noi non vogliamo essere complici di questi genocidi. A tutti voi, con tutto l'affetto di cui sono capace, un abbraccio e un arrivederci a domenica prossima. Paolo, prete.